Buonasera a tutti, io sono padre Giovanni e a me piacerebbe sapere il nome di tutti voi, ma rischieremo di perdere un po' di tempo. E vi dico subito che la mia prima esperienza di predicazione ed esercizi, almeno qui in Italia, diciamo, e in Africa erano diverse. E allora vorrei proprio in questa introduzione sottolineare delle cose. In questi giorni ci deve guidare la pazienza. Non si tratta di apprendere qualcosa, ma piuttosto di avanzare nella conoscenza di Gesù, quel Gesù che ci chiama e che vogliamo seguire. E vogliamo avanzare anche nella conoscenza di noi stessi, della nostra fede. Se mai si può misurare la fede, domandarci qual è il nostro rapporto con il Signore, nella conoscenza della nostra capacità di amare, che è in fondo il nocciolo della nostra fede, conoscere i nostri doni più che le nostre debolezze. Ecco, la parola lavora nel tempo, quindi non scoraggiamoci se questa sera magari o io non saprò dirvi tante cose o voi non riuscirete a cogliere tante intuizioni. Lasciamo che lo Spirito possa lavorare in modo calmo e ci aiuti ad aprirci sempre di più a questa parola. Chi ce la trasmette, in questo caso io, sono anch'io in cammino e anche in questi giorni, assieme a voi, capirò maggiormente qualcosa della parola di Dio. Noi possiamo pretendere Non possiamo pretendere di cambiare velocemente tutta la nostra vita. Ecco, sottolineerei una cosa. Vedendo quello a cui Gesù ci chiama come discepoli, ci sono delle cose un po' dure. Ecco, non fermiamoci alla durezza di queste proposte del Signore, ma guardiamo alla luce della risurrezione. Cerchiamo di vedere il lato positivo di un Signore che ci guida, che ci comprende, che ci ama e ci perdona. Oggi è la giornata dedicata alle donne, purtroppo è stata trasformata in una giornata di festa, quando invece è una giornata nella quale si fa memoria di una grande disgrazia, non so se la conoscete voi, all'inizio del secolo XIX, in Inghilterra, in una fabbrica che era situata in diversi piani di un palazzo, delle donne lavoravano nel 68, se non mi sbaglio. I padroni avevano chiuso a chiave perché avevano paura che le donne uscissero a rubare o a perdere tempo. C'è stato un incendio e queste donne sono morte. C'erano anche degli uomini, ma soprattutto delle donne, e la più parte di queste è morta perché ha cercato di salvarsi gettandosi dalla finestra. Ecco, vogliamo quindi anche avere presente questa particolarità. Tra parentesi, in Africa fanno tutto il mese delle donne, almeno dove ero io. È sempre un domandare di fare gli auguri, che non è solo a bocca. Chiedono la festa. Ecco, e lì ci sarebbe veramente da riflettere molto su queste situazioni di queste donne. Ecco, veniamo allora a noi. Avevo messo come titolo Discepoli di Gesù in cammino dietro al Maestro. È un titolo indicativo, eh? Vogliamo conoscere meglio colui che ci chiama. Vogliamo sapere che cosa ci chiede. Che cosa ci chiede di mettere in gioco anche, perché per seguirlo bisogna sapersi giocare un pochino, metterci un po' il cuore. Ecco, utilizzeremo inizialmente soprattutto il Vangelo di Marco, ma poi chiederemo anche a Luca e a Giovanni di aiutarci arricchendo un pochino questa figura del discepolo che segue Gesù. Ecco, questa sera vorremmo vedere un pochino chi è Gesù e quali sono le esigenze che ci propone per seguirlo. Domani vedremo delle caratteristiche del discepolo, gli ostacoli che impediscono al discepolo di seguire Gesù, come la grandezza, il potere, la ricchezza. E vedremo in un secondo momento dei modelli di discepoli. in particolare il cieco di Gerico, le donne, il buon samaritano e poi diciamo l'immagine del vero discepolo che è quello di Matteo 25, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, eccetera. Infine, l'ultimo giorno, vedremo Pietro. Pietro perché è un po' l'apripista, è forse l'immagine più vicina a noi, il discepolo che è animato da entusiasmo e poi inciampa nelle sue debolezze, ma incontra il Signore e il Signore lo riprende, non lo riprende nel senso che lo sgrida, ma lo riprende per mano e lo fa seguire ancora. Ecco, io non sono biblista, quindi non aspettatevi delle grandi spiegazioni della Bibbia. Cerco di trasmettere quel po' che nella mia riflessione, aiutandomi anche con altri, sono riuscito a mettere insieme per voi e anche per me. Allora, chi è la persona che ci chiama? Tutto il Vangelo di Marco è percorso da un interrogativo. Chi è costui? Dopo il miracolo, ma chi è costui che guarisce? Quando cala la tempesta, chi è costui ai quali obbediscono i venti? Chi è costui che perdona i peccati? Quando guarisce il paralitico e prima di guarirlo gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati? Ecco, questa domanda, chi è Gesù? Ecco, Gesù si rivela progressivamente ed impedisce di fare pubblicità della sua fama, proibisce di raccontare i suoi interventi sulle persone, i miracoli, e questo è quello che si chiama il segreto messianico, cioè Gesù non voleva che la gente si esaltasse troppo nel vedere in lui uno che risolve i problemi pratici, perché sapeva che al momento della morte questa gente sarebbe veramente stata delusa. E allora Gesù non voleva che si proclamasse troppo forte che lui era un Messia, perché la gente pensava al Messia che liberava dall'impero romano, che liberava dalle miserie della vita. Ecco, a partire però dal capitolo 8, al versetto 27, Gesù rivela ai suoi la sua vera identità. E i suoi, cioè quelli che lo seguivano, i discepoli, in questo caso noi, capiranno chiaramente solo dopo la risurrezione, perché il Maestro è il crocifisso risorto. Quindi ci mettiamo al seguito di uno che non ha tanto successo dal punto di vista umano, ma è quello che sarà crocifisso e che poi risorgerà. Se noi leggiamo adesso il Vangelo di Marco, non leggiamolo concretamente, ma se noi lo rivediamo un pochino, vi faccio un po' una sintesi, ci accorgeremo che Gesù continua a chiamare. Nel capitolo primo, per esempio, del Vangelo di Marco, dal versetto 16 al versetto 20, Gesù chiama a seguirlo e chiama nella quotidianità. Incontra due pescatori, due fratelli, ne incontra altri due e poi incontrerà più tardi, lo vedremo, Levi, Matteo, che sta facendo il suo lavoro. Ecco, Gesù chiama nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Però quando chiama c'è qualcosa che cambia, si cambia lavoro, si cambia famiglia, si cambia la scala di valori, non diventano più le reti la prima preoccupazione, non diventano più le tasse o quello che di cresta ci posso fare sulle tasse, ma diventa piuttosto seguire qualcuno del quale si vuole capire veramente l'identità. Si cambia anche vita e si cambiano anche i legami. Il Vangelo ci dice che hanno lasciato la rete, i garzoni e il loro padre nella barca. Quindi hanno proprio tagliato in un certo senso con il passato, ma non tagliato nel senso che hanno abbandonato i loro affetti, ma hanno cercato di metterli al posto giusto, perché Gesù ci aiuta a mettere tutto al posto giusto. Ecco, tutto prende un significato nuovo. ci sono insegnamenti, guarigioni in questo primo capitolo, ma già qui ci sono degli anticipi sulla sua missione. Predica la conversione, non vuole pubblicità, guarisce la suocera di Pietro. È sintomatico anche questo, che sia una donna la prima che segue Gesù e che mostra, lo vedremo l'ultimo giorno, mostra la caratteristica del discepolo, che è quella di servire. Il Vangelo ci dice che quando Gesù l'ha presa per mano e la mise in piedi, lei li serviva all'imperfetto, cioè vuol dire che ha cominciato un'azione che ha continuato poi per tutta la sua vita e diventa, questa donna, uno dei prototipi del discepolo. Poi Gesù va in territorio pagano, o quasi, insomma, in Galilea, dove non ci sono tanti giudei osservanti, guarisce dei lebbrosi, trasgredisce la legge. Ecco, Gesù trasgredisce la legge, abbatte delle barriere, affronta i lebbrosi che non si potevano toccare, e ci fa capire una cosa. Ve la indico con un esempio. In una comunità di religiosi come la mia, faccio un esempio, non è che succeda questo, può succedere. C'è l'ora della preghiera, alle 7 la sera o alle 7 meno un quarto c'è l'ora della preghiera. C'è qualcuno che suona alla porta, ai, quella persona lì che ti fa perdere un sacco di tempo, che viene sempre con i soliti problemi, eccetera. No, guarda, io non posso perché ho la preghiera. Non siamo capaci di infrangere le leggi, perché? Perché la legge ci risparmia a volte da una situazione di disagio che però è un servizio all'altro. Cioè, con la scusa che tu devi pregare, perché te lo ordina la tua comunità, rischi di perdere un contatto con il fratello che ha bisogno. Ecco, Gesù invece abbatte queste leggi qui. Non vuole che si prenda la legge come scusa per non fare il bene. E vuole che tutti arrivino a capire qual è la centralità del suo messaggio. Non è come nell'Antico Testamento un'osservanza di tante pratiche, ma è soprattutto l'apertura alla parola di Dio e al servizio di Dio e dei fratelli. Nel capitolo secondo di Marco, questo stile continua. Gesù mangia con i peccatori, cosa per un rabbino, per un maestro impensabile, ne sceglie uno come discepolo, Matteo, al quale cambia nome, prima era Levi, e poi dà una nuova visione di sé. Quando guarisce il paralitico, prima di guarirlo dice: ci sono rimessi i peccati. Non è solo un taumaturgo, cioè un medico, colui che guarisce, ma è soprattutto figlio di Dio che può perdonare i peccati. Gesù smaschera l'ipocrisia della legge, e qui ci sono dei discorsi con i farisei, con i capi del popolo, che sono sempre molto, molto forti. Perché? Perché questo attaccamento alla legge diventa un impedimento per fare il bene. Nel capitolo 3 di Marco, dal 13 al 19, c'è una caratteristica che è fondamentale, lo vedremo quando guarderemo Pietro, per il discepolo. L'identità del discepolo è stare con Gesù. Li chiamò uno a uno, ne fece, ne costituì 12, ai quali dette il nome di apostoli, perché stessero con lui e anche per mandarli a scacciare i demoni, ma perché stessero con lui. Ecco, domandiamoci se anche noi siamo stati scelti, anche se, e siamo anche noi apostoli, che siamo mandati. So stare con il Signore, non necessariamente alla messa, ma so dargli uno spazio, so ascoltarlo, so metterlo nelle mie situazioni in modo da da essere più conforme alla sua parola, a quello che mi domanda lui, piuttosto che a quello che il mio istinto mi chiede di fare, mi porterebbe a fare. Continuano le accuse di Gesù, a Gesù dopo questo appello che fa ai dodici, e ci sono delle discussioni con i capi del popolo, con i sacerdoti, con i posseduti, e abbozza l'identità della sua nuova famiglia. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che fanno la volontà di Dio. E comincia a far capire allora gli apostoli che devono entrare in questa nuova prospettiva. Hanno abbandonato, per così dire, o hanno messo in secondo piano una famiglia, perché al suo posto, al posto di questa famiglia, c'è una nuova famiglia che ha non dei legami di sangue, ma dei legami di fede, in una parola, in un maestro. Gesù continua a insegnare, insegna con parabole, e tutte queste cose sono abbellite un po' da due moltiplicazioni di pani. Ecco, a partire da 8:27, che è il testo che vedremo noi, incomincia a delinearsi il ritratto vero del Maestro. Il suo cammino, la sua meta, le sue esigenze. Questo è provocato dalla professione di fede di Pietro. Adesso chiedo se qualcuno può prendere il testo e leggere Marco, capitolo 8, dal 27. Ce la fai?
Dal 27.
Avanti, avanti. Basta così, grazie. Ecco, abbiamo sentito questo primo annuncio della morte, passione, morte e risurrezione di Gesù. Ho detto che questa identità che Gesù dà di se stesso parte da una provocazione e dalla professione di Pietro. L'insegnamento di Gesù incomincia con una domanda. La gente che dice che io sia. A riportare quello che dicono gli altri non ci mette in gioco. Ah, quello dice questo, quello dice quest'altro. Poi Gesù atterra invece nella coscienza degli apostoli. e dice: ma voi chi dite che io sia? Per voi chi sono io? Fa venire in mente la scena, scusate se forse l'avete vissuta anche voi, quando il professore di greco interrogava, sapevamo che non guardava il registro, vedeva i primi occhi che incrociava e diceva 1, 2, 3. E nessuno alzava gli occhi, però uno per sbaglio li alzava, 1, 2, 3. Ecco, quando Gesù chiede agli apostoli chi dite che io sia, voi, chi dite che io sia, immagino una scolaresca che è lì aspettare chi il professore va a interrogare. Perché? Perché lì sei messo in gioco tu stesso, perché devi dire quello che sai, e se non hai studiato c'è niente da fare. Ecco, Gesù dice: per voi chi sono io? E Pietro fa la sua professione di fede: tu sei il Messia, il Cristo. Ecco, Gesù alla confessione di Pietro risponde tratteggiando la sua identità e il percorso per realizzare la sua missione. Bene, hai detto che sono il Messia, ti spiego io chi è il Messia. Tu pensi che il Messia sia quello che è venuto a liberare, magari liberare i giudei dal potere romano? Tu pensi che sia quello che continua a fare i miracoli, che ti moltiplica il pane, seda la tempesta? No, io sono quello che deve andare a Gerusalemme, soffrire, essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Erano talmente forti le cose che Gesù ha detto in questo discorso che dopo le prime due cose i discepoli hanno perso il contatto con Gesù e non hanno più pensato alla risurrezione. Hanno ritenuto solo passione e morte. Ecco, Gesù dice chi è e quindi dice a Pietro di non farsi delle illusioni. Gesù non usa più parabole, parla apertamente, ci dice il Vangelo. Non toglie tuttavia la difficoltà di capirlo e di seguirlo. Perché? Perché Pietro mostra di non aver capito veramente niente. E rimprovero a Pietro delinea una opposizione costante tra Gesù e la mentalità del mondo. Ho capito, sì, forse. No.
Se ne metto uno col filo.
Ecco, Gesù delinea la contrapposizione che c'è tra il suo modo di vedere le cose e la mentalità mondana. Gesù invita Pietro, che qui personifica Satana e la concezione del mondo, a mettersi dietro di lui. Una volta la traduzione diceva: lungi da me Satana. No, non si va lontano da Gesù, si va dietro a Gesù. Si deve mettere i piedi dove li mette lui. E questo andare dietro apre tutto un discorso, che è quello di andare fino alla passione, alla morte, anche alla risurrezione. Ma si vive lo stesso destino del Maestro. Ci invita a mettersi dietro di lui, a non porre ostacoli, a cambiare modo di vedere. I tuoi pensieri non sono i pensieri di Dio. Qui potremmo domandarci: quali sono i pensieri nostri che ci sembrano un po' contrastare con quelli di Dio? O quali sono i pensieri di Dio che facciamo più fatica a capire, ad accettare, a seguire? Lì dovremmo entrare proprio nel profondo di noi stessi, perché a volte pensiamo che essere cristiani sia solo andare a messa la domenica o fare certe pratiche. Questo fa parte di un vivere, di una vita di fede, ma non è l'essere cristiani, Essere cristiani è veramente questo mettere la nostra mentalità sull'onda della mentalità di Dio. Mi fa venire in mente qualcosa, non voglio fare politica, ma mi fa venire in mente quando qualcuno col Vangelo porta avanti certe idee e non sa che nel Vangelo, non vuole sapere, Gesù dice di amare i nemici. Ecco, questo pensiero, l'amore dei nemici, siamo in sintonia con il Signore, è un po' un estremo, ma per esempio la partecipazione alla vita dell'altro, l'ascolto dell'altro, dei suoi problemi, o metto sempre davanti il mio problema, le mie esigenze. Ecco, Gesù ci dice che andare dietro a Lui vuol dire mettersi a ragionare come Lui ragiona. Capovolgere un pochino la scala di valori che vedremo meglio nei giorni prossimi. In fondo, lontani dal Signore, prima o poi ci andiamo, perché se guardiamo Pietro, al momento della prova, Pietro sarà allontanato. Quindi non è tanto l'andare lontano dal Signore, come diceva in certe traduzioni, ma è il mettersi dietro, è l'invito a lasciarsi sconvolgere il nostro pensiero per seguire il pensiero di Dio. Si deve cambiare modo di vedere, quindi, ma il modo di vedere cambia nella misura in cui abbiamo un'idea di chi è Dio. Chi è Dio per noi? Io sono contento, per esempio, che in questi ultimi anni abbiamo avuto un Papa che ci ha parlato di un Dio che è soprattutto misericordia. E guardate che non è facile avere questa idea della misericordia, perché fino a quando diciamo Dio è misericordioso con me va bene, ma quando mi domando qual è il mio livello di misericordia nei confronti dell'altro, perché spesso confondiamo la persona che ha commesso le cose e il male che è stato commesso. Invece dovremmo staccare le due cose e dire: se condanno il male resta male, ma la persona ha sempre l'immagine di Dio nel suo cuore. Quando ero a Kisangani in Congo e mi sono trovato subito a lavorare in carcere. Carcere è tutta un'altra cosa di qui, Per un certo verso è più bello perché sono tutti in un grande cortile dove almeno si possono parlare, giocare, fare delle cose. Non hanno da mangiare, a meno che la famiglia non lo porti. Non hanno cure mediche, ma almeno hanno un senso di libertà che è un pochino più grande di qui. Qui inferriate, porte di sbarrate, tutta una cosa. Bisogna chiedere il permesso per tutto, eccetera. Quando andavamo con dei gruppi di parrocchie a portare da mangiare ai carcerati, la gente diceva: ma siete a posto con la testa? E dico: perché? Ci sono dei delinquenti, andate a portare da mangiare quando fuori della gente non mangia già. Servite prima quelli, poi andate da loro. Ecco, questo mi faceva capire che c'è un pregiudizio non solo sul male che ha commesso, ma anche sulla persona. C'è non solo la condanna del male, ma anche della persona che lo fa. E quando mi chiedevano perché andavo in carcere, dicevo: perché sono convinto che in fondo al cuore di ciascuno c'è l'immagine di Dio, forse ancora in negativo, forse impolverata, forse un po' sdolcita. Ma tocca a noi cristiani farla riemergere questa immagine di Dio. Non parlo solo dei carcerati, parliamo di tanta gente che non è considerata come fratello, non è considerata come persona da accudire, alla quale fare attenzione. Ecco, dobbiamo un pochino pulire l'immagine del Signore che c'è in ciascuno, soprattutto in coloro che sono tagliati fuori. Gesù dice che il Cristo, l'unto, quindi il Messia, quello proclamato a parole da Pietro, è il crocifisso. Non c'è posto per un Cristo nostro, un Cristo che ci risolve i problemi, un Cristo che risponde alle nostre domande. Un Cristo che fa dei miracoli, che rovescia forse anche il potere che non ci va a genio. E qui mi viene in mente a volte la situazione della nostra preghiera. A volte vorremmo piegare il Signore a quello che noi desideriamo. La nostra preghiera deve essere soprattutto ascolto. Non voglio banalizzarla, perché anche le nostre parole sono importanti, anche il rosario è importante. Ma quando io mi approccio al Signore, devo dire: Signore, che cosa è importante per la mia vita? Fammelo capire. E nella Sua parola, con lo Suo Spirito che ci illumina, non riusciamo a capire qual è l'atteggiamento che il Signore vuole da noi. Di fronte a una situazione difficile, noi andiamo a cercare specialisti, è giusto che li cerchiamo, ma nel mio cuore riesco a dire: Signore, con la Tua parola mi puoi illuminare, mi puoi dire qual è, come cristiano, la strada più giusta da prendere in questo problema che ho? Ecco, allora il Signore diventa mio maestro, allora io mi sento discepolo, anche se poi sarà difficile, perché il Signore a volte chiede di fare delle sterzate nella nostra vita. Io penso che il Signore vuole portarci a vivere gli stessi sentimenti Suoi. E infatti, se noi ripercorreremo i giorni prossimi il Vangelo, vedremo che Gesù vuole proprio trasmetterci quello che Lui è, la Sua gioia. Vuole che noi partecipiamo anche al Suo destino di sofferenza, ma non per il gusto di sentirsi accompagnato, ma perché vuole che anche noi comprendiamo poi la grandezza della risurrezione, dell'essere con Lui nella gloria. Gesù poi dice cinque cose, fa delle raccomandazioni, li chiamano i detti di Gesù, e qui bisognerebbe forse leggerli perché ci possono aiutare ancora a... Vediamo se riesco a leggere io. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro, sono sempre al capitolo 8, al versetto, mi sembra, 34. Disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo a guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e perversa? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. E diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il Regno di Dio venire con potenza. Possiamo perdere quest'ultima frase, ma prendiamo invece in considerazione quello che Gesù dice ai Suoi discepoli. Cosa vuol dire rinnegare se stessi? Vuol dire un po' superare le forme di volontà, cioè quella volontà che abbiamo noi di potenza, quelle tendenze al dominio, al privilegio, perché queste non ci permettono di seguire Gesù. La croce di cui parla Gesù è la lotta contro il proprio egoismo. Essa è anzitutto esodo, è uscire da se stessi. A volte abbiamo pensato, forse nel passato, che accettare la croce vuol dire accettare magari qualche disgrazia che ci capita tra capo e collo. Non voglio escluderlo, ma voglio andare a un'immagine. Era crocifisso chi ai tempi di Gesù? Erano crocifissi i banditi e gli schiavi. E Gesù, come schiavo dell'umanità, come servo, è crocifisso in mezzo a due banditi. Quindi la croce era il patibolo del servo. Allora, portare la croce cosa vuol dire? Farsi servi degli altri, come Gesù lo è stato, fino a dare la vita. Non ci chiede necessariamente di dare la vita, ma io, quando mi metto al servizio di un altro, do qualcosa della mia vita. Allora qui potremmo domandarci, ma qual è il servizio al quale Gesù mi chiama? Ecco, io credo che la cosa più importante sia quella di aprire gli occhi, di aprire le orecchie, di aprire il cuore. Se noi non sappiamo di che cosa ha bisogno l'altro, noi non possiamo servirlo in modo giusto. Non so se l'avete già sentita da qualche parte, ma non possiamo fare come lo scout che vuole a tutti i costi fare la buona azione e in una strada piena di traffico vede una vecchietta che guarda il traffico passare e lo scout dice: lei deve attraversare la strada. Va dalla vecchietta e dice: ti aiuto a attraversare la strada. E la vecchietta dice: no, guarda, non preoccuparti, mi arrangio. Lui invece chiama il vigile, fa fermare il traffico, prende la vecchietta sotto braccio, va dall'altra parte e le dice: allora nonna, sei contenta? E dice: no, perché io non dovevo attraversare la strada. Allora, il nostro servizio è prima di tutto ascolto, è prima di tutto sguardo verso l'altro, è prima di tutto entrare un pochino in un rapporto, non vorrei usare parole difficili, in un rapporto di simpatia, che non vuol dire necessariamente di: oh, che bello, questo qua è già mio amico, no. Ma vedere nell'altro qualcuno che ha bisogno, e lo vedremo quando vedremo Matteo 25, perché in lui vediamo il Signore, incontriamo il Signore. Quindi prendere la propria croce vuol dire metterci al servizio del Signore che è presente nelle persone che hanno bisogno. Ma devo essere attento, come sono attento alla parola del Signore, ai loro veri bisogni. Perdere la propria vita vuol dire quindi rischiare tutto, vuol dire saper rischiare ogni giorno di perdere qualcosa di mio per fare contento l'altro, per valutare l'altro per quello che è. Se noi teniamo stretta la nostra vita, la soffochiamo, non riusciamo a donarla. Donarla è l'unico modo di realizzarla e di realizzarsi. Allora la decisione dei confronti di Gesù è aderire a Lui, è seguire Lui, è fare quello che Lui fa. C'è sempre un movimento di uscita e un movimento di entrata nel cammino del discepolo. E qui vi faccio già precedere un'idea che vedremo in questi giorni. Quando quel signore, giovane o vecchio che fosse, va da Gesù e dice: cosa devo fare per avere la vita eterna, per ereditare la vita eterna? Gesù gli dice: vivi i comandamenti. Dice: li conosco già, li vivo già. Allora Gesù dice: ti manca una cosa, va, vendi tutto quello che ha, dallo ai poveri, poi vieni. C'è sempre un'uscita da noi stessi per andare da Gesù. Dobbiamo scrollarci di dosso qualche scoria che abbiamo e dobbiamo lasciarla indietro, come gli apostoli che hanno lasciato il posto della loro famiglia un po' in stand by. Gli hanno detto: sì, siete ancora miei, però Gesù mi chiama, farete sempre parte della mia vita, però adesso voglio sentire cosa Gesù mi dice. Ecco, c'è sempre, ho visto lì quell'uscita da noi stessi, Esci da te stesso, mi sembra che ci sia qui scritto dietro. Dobbiamo uscire da noi stessi, dalla ricerca della nostra autoaffermazione, di quello che ci rende veramente umanamente, o forse umanamente, paghi di noi stessi. Dobbiamo uscire e per uscire dobbiamo abbandonare qualcosa di noi stessi. E dobbiamo andare verso l'altro con l'attenzione che era l'attenzione di Gesù. Un rispetto, una curiosità quasi, per sapere di che cosa l'altro ha bisogno. Ecco, un primo identikit, una prima immagine del discepolo è proprio colui che vince il pensiero dell'uomo e ha gli stessi sentimenti di Gesù, del suo maestro. Essere con il maestro e come il maestro. Accettare la parola della croce, portando la croce non con rassegnazione, cioè vivere questa attenzione all'altro, questo servizio, non con rassegnazione, ma dietro di lui, cioè cercando di fare gli stessi passi che lui fa. Ho ancora qualche piccolo pensiero da mettervi lì, sperando che lo Spirito Santo poi vi aiuti a fare le cose come si deve. Nel capitolo 9 Gesù dà un attimo di respiro agli apostoli, li porta sul monte, ne prende tre, quelli che poi vivranno altre esperienze molto forti con il Signore, e si trasfigura davanti a loro. Fa pregustare un pochino a questi tre prediletti un segno della sua gloria. Non solo però, la presenza dei rappresentanti dell'Antico Testamento, Mosè e Elia, che rappresentano i profeti, e la parola dell'Antico Testamento, la voce della nube, la nube stessa, lo splendore dell'insieme di tutte le vesti, della luce, sono la conferma che Gesù, quel Gesù in viaggio a Gerusalemme e prossimo a crocifisso, è proprio il Messia. Il figlio amato, la cui parola è la parola. Ma non ci si deve però distogliere dall'obiettivo, infatti finita questa scena della trasfigurazione, che abbiamo letto credo l'ultima domenica del tempo ordinario prima di entrare in Quaresima, o è stata la seconda di Quaresima, non mi ricordo, insomma una, c'è stata la trasfigurazione ultimamente, ecco, questo non deve distoglierci e non deve distogliere il discepolo da rientrare nella realtà. Gesù doveva soffrire, e i discepoli lo capiranno solo dopo la risurrezione. Non so se vi ricordate quando i due discepoli di Emmaus incontrano quello sconosciuto, questo sconosciuto che poi si rivelerà come Gesù, essere Gesù, dice: lo sapevate che doveva soffrire? Ecco, allora scendono dal monte, scendono tra la folla, toccano ancora delle piaghe, ascoltano ancora grida di dolore, incrociano sguardi che supplicano una grazia, un miracolo, incontrano ancora la miseria alla quale devono rispondere. E la folla li accoglie con gioia. Però c'è un problema. C'è un ragazzo che è posseduto, epilettico, e i discepoli non riescono a guarirlo. Arriva Gesù, incomincia un dialogo di fede con il papà di questo ragazzo, lo guarisce. Ecco, vorrei sottolineare qui una cosa: l'attenzione di Gesù. Gesù ha un cammino, sta facendo un cammino, gli dicono che c'è un problema, si ferma, ascolta e poi opera secondo le sue possibilità. Non so se vi ricordate quando il capo della sinagoga va a dirgli che sua figlia è malata, ormai sta per morire. Gesù dice: vengo, e per strada c'è una donna che gli tira il mantello, e Gesù si ferma, si accorge che è uscita una forza dal suo corpo, e ascolta questa donna. Ecco, Gesù è quello che di fronte al problema dell'uomo non tira dritto, non ha un programma suo. Il suo programma è proprio quello di ascoltare l'uomo, la persona, proprio quello di contemplarla e di risollevarla dalla sua situazione di malattia, che spesso era immagine del peccato, della miseria morale della persona. In particolare, visto che ho fatto questa esperienza, qui vediamo una, un modo di vedere della gente che crede che questa epilessia sia un possesso del demonio, che questa persona che un demonio possegga questa persona. Non voglio generalizzare, ma la mia missione in Africa, dove ero, era proprio bombardata da questa situazione. Passava che un ragazzo avesse una convulsione, ecco, era posseduto, quindi cacciato di casa. Era uno stregone. Ecco, invece Gesù fa capire che c'è un rimedio. C'è un rimedio che non è solo la guarigione, ma è il ridare serenità alla famiglia intera. In casa ci si dice che Gesù fa una riflessione con i discepoli. La casa, per il Vangelo di Marco, per questo evangelista, è la comunità cristiana, la Chiesa. Possiamo dare uno sguardo alla Chiesa, non alla pieve che è bella, ma alla comunità di cui facciamo parte. Possiamo vederla come luogo di ascolto, di approfondimento della parola, ma sappiamo vederla anche come luogo di ascolto della realtà, della vita dei fratelli, come luogo di ricerca di soluzioni alla luce di questa parola. Scusate se ancora vi parlo di un'esperienza. La Chiesa africana, gran parte della Chiesa africana, meno quella congolese sicuramente, che la conosco un pochino, hanno preso come sistema che c'era in America Latina, ma non è lo stesso, le comunità ecclesiali viventi. Ogni quartiere, al giovedì, si incontra, ci sono i macambi, quelli, i pastori, i catechisti, che radunano questa gente, leggono le letture della domenica successiva, anche solo il Vangelo, lo commentano, ci sono delle reazioni e poi dopo ognuno dice dei problemi che esistono nella sua strada, nel suo sottoquartiere, nella sua casa e nel suo cortile. Ecco, fanno chiesa attorno alla parola di Dio, ma inglobano anche il problema della gente e cercano la luce della parola di Dio di trovare delle soluzioni. E poi passano anche col cappello per raccogliere qualcosa per le situazioni più difficili, diciamo. Ecco, quest'anno celebriamo un giubileo della Chiesa di Pisa. Ma come Chiesa, e già domenica Gesù ce lo diceva nel Vangelo di Giovanni, come comunità, sentiamo di poter metterci all'ascolto e di Dio e degli altri e far che, in modo che questa parola del Signore possa illuminare la nostra visione dell'altro, il nostro ascolto dell'altro, sapendo che non solo siamo soggetto di ascolto, ma siamo anche oggetto di ascolto. Perché anche quando noi ci esprimiamo, gli altri ascoltano quello che siamo. Quindi è molto bello riuscire alla luce della parola di Dio parlare di quello che il Signore ispira in ciascuno di noi, ma anche della nostra povertà, della nostra ricchezza, dei nostri doni, di quello che siamo. Ecco, domani vedremo la vera grandezza, vedremo che cosa ci chiama il Signore, quanto a semplicità, a povertà, a umiltà, e sono altre caratteristiche del discepolo. Io lascerei qualche momento di silenzio, se avete qualche cosa da dire, ma non solo da domandare, ma qualche riflessione vostra per arricchire la nostra riflessione, potete farlo.